presto presto. 8:37, presto presto, lo avete sentito prima dal giornale radio, ma anche dalla nostra rassegna stampa, perché è nella prima pagina del Fatto Quotidiano. Sono
quasi solo nella prima pagina del Fatto
sì,
Quotidiano.
Sì, solo nella prima pagina del Fatto Quotidiano. Sono passati 10 anni dall'assalto jihadista alla redazione di Charlie Hebdo, la redazione satirica, e il Fatto Quotidiano ha una intervista con Gérard Billard, che è il capo redattore. Dice: 10 anni dopo è stato sbugiardato l'urlo dei terroristi che diceva vi abbiamo uccisi, e invece loro titolano, hanno un numero speciale che esce oggi sulla copertina, un lettore appunto di Charlie Hebdo che mentre legge la rivista su un fucile puntato
seduto su un kalashnikov
alle sue terga, diciamo, sì. Così il titolo è Increvable, che è una
Increvable, sì, indistruttibile, ma creve anche crepare, quindi è un gioco di parole come sempre.
Immortali in qualche modo, sì. Noi per parlare di satira, dell'immortalità della satira o della sua caducità, siamo al telefono con una persona che insomma di satira se ne occupa e se ne è occupato molto, ed è molto
lo ascoltiamo,
sì, gli ascoltatori di Radio Popolare insomma lo rimpiangono forse
di sicuro
ed è Alessandro Robecchi. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buon anno Alessandro intanto.
Buon anno, ciao a tutti quelli che ci sentono.
Buongiorno.
Allora, noi ti leggiamo sul Fatto Quotidiano, poi sappiamo...
È contento di parlare con gente che si sveglia molto presto al mattino.
Presto,
sì. Mettiamo di buon umore, eh?
L'hai fatto per anni, ti ricordi?
E come no, certo.
Anche noi ci ricordiamo, ti leggiamo spesso sul Fatto Quotidiano in questa rassegna, poi ovviamente leggiamo anche i tuoi romanzi, ma quello poi ci arriviamo magari dopo. Quel 2015, un anno pazzesco dal punto di vista della presa della violenza che soprattutto in Francia, ma non solo, colpì l'Europa con gli attacchi in matrice prima Al-Qaeda, poi ISIS, sia dei Charlie Hebdo, ma poi finì a novembre con il Bataclan, non dimentichiamolo, fu un anno davvero, davvero terribile. E all'epoca qualcuno disse la satira, no? Era tutto un discorso su il poter parlare di Dio, degli dèi, delle religioni. Ci fu insomma un grande dibattito. Oggi il dibattito è tutt'altro, abbiamo quasi la politica che ha scavalcato ogni livello, ogni forse immaginario. Tu come cosa ti senti di raccontarci del ieri e dell'oggi?
Ma dunque, intanto la prima cosa che salta in testa quando ci sono questi anniversari quasi incontrollabile, porca miseria, già 10 anni, cioè, come passa il tempo quando ci si diverte, si direbbe, no? Cioè sembra ieri, quando tutta l'Europa, io mi ricordo quella sfilata di capi di Stato, di governo a Parigi, che dicevano Je suis Charlie, e tutti schierati a favore della satira di Charlie, tutta il 90% di gente che l'avrebbe chiuso volentieri, diciamo, per le offese e gli sberleffi ricevuti, e anche, devo dire, un moto di popolo reale, insomma, cioè io mi ricordo che ci fu vera luto e commozione, e da persona che si occupa più o meno e si è sempre occupata di satira, insomma, fu un attentato, un omicidio di massa, diciamo così, anche molto simbolico, perché si andava veramente a toccare un punto cruciale della libertà di tutti noi, no? Quella di ridere del potere, di ridere anche di Dio, anche dei preti, anche dei mullah, degli ayatollah, dei profeti, perché non esiste una cosa di cui non si possa ridere, diciamo così. E quindi fu davvero uno spaventevole, come dire, metafora, cioè l'idea che, poi io parlo del mio preferito che era Volinsky, che è un signore di 80 anni, coltissimo, che ci ha fatto ridere per mezzo secolo, che sapeva con un tratto di matita ridicolizzare, ma non solo il potere, ma anche noi.
Noi, maschilismo.
Sì, il nostro maschilismo, il nostro vivere quotidiano, da, diciamo, buoni borghesi europei colti, ecco, che venisse ammazzato a colpi di Kalashnikov era davvero una metafora agghiacciante, spaventosa. E all'inizio fu presa proprio così, cioè ci fu un enorme sentimento di lutto e di spavento, diciamo, giustificatissimo ovviamente. Negli anni questa cosa è andata un po' sfumando, insomma, posso dire tranquillamente che 10 anni dopo non siamo per niente tutti Charlie. Ecco, questo, cioè la satira non è uscita, è sopravvissuta, come giustamente dicono quelli di Charlie Hebdo, ma non è più, come dire, il primo punto da difendere della nostra libertà, della nostra laicità, della nostra libertà di ridere. E questo, insomma, 10 anni sono bastati, non dico a dimenticare ovviamente una cosa così che non è dimenticabile, ma a, come dire, a offuscarla un po', a relativizzarla. Insomma, oggi i principali giornali italiani, fa forse eccezione il Fatto Quotidiano, ma insomma i principali giornali italiani oggi non hanno una riga in prima pagina su questo anniversario. Forse c'erano dei pezzi nei giorni scorsi, ma insomma oggi non vedo né sul Corriere né su Repubblica né sulla stampa un titolo in prima pagina 10 anni fa Charlie. Ecco, quindi non siamo stati tutti Charlie per qualche momento. E poi non lo siamo stati più. Temo che è brutto da dire, ma temo che la realtà sia un po' questa.
Ma leggevo poi prima nell'articolo, l'unico articolo, appunto quello del Fatto Quotidiano, che in Francia, almeno per quanto riguarda il territorio francese, se prima era il 58% dei francesi che riteneva che la satira e la libertà di stampa e di caricatura fossero delle libertà fondamentali, dopo il 2015 la percentuale è salita al 72%. Quindi, insomma, se non altro nei lettori c'è questa richiesta di libertà, insomma, di parresia, di libertà di parola. Io ti volevo chiedere una cosa, cioè la tua particolare interpretazione della satira, perché Charlie Hebdo ne fa un uso molto molto violento, no? Molto blasfemo, dissacrante. A volte è quasi una satira che non fa ridere, ma è proprio una satira puramente sferzante. Tu preferisci questa scuola o quella un po' più castigata, ridendo, mores, ridendo anche?
Ma ridendo, no, dunque, devo dire che vabbè, Charlie fa da sempre una sua battaglia per, diciamo così, il diritto alla blasfemia, no? Lo ha fatto nei confronti di tutte le religioni, insomma, cioè non è che i cattolici siano contenti di Charlie, diciamo, ecco, reagiscono in modo meno violento perché la loro è una religione, diciamo così, un po' meno bellica, almeno in questi secoli, però, come dire, hanno una loro battaglia ed è anche vero che è una satira abbastanza violenta che non necessariamente fa ridere. Ora, qui il punto è più che la mia, diciamo, visione della sala. La satira è un linguaggio e quindi, come tutti i linguaggi, ha un milione di accenti, pronunce, cadenze, cioè, non so come dire, è un
Dialetti.
linguaggio che ha un milione di dialetti, bravissima. E quindi ognuno, come dire, sceglie il suo, apprezza di più il suo, però vorrei dire che la satira è violenta di suo, no? Ridere di qualcuno è un gesto violento. E la mia visione di quella roba lì è che tu devi, che è un pensiero che magari fa anche ridere, non è obbligatorio, però è un pensiero molto netto, molto deciso. E quindi io sono della linea che quando tu fai satira, non puoi strizzare l'occhio al satirizzato, no? Cioè, in qualche modo c'è dell'odio lì dentro, c'è dello schieramento, contrario. Cioè, Forattini che regalava la vignetta di Andreotti ad Andreotti, non va bene, è una forma di intelligenza col nemico. E devo dire che anche oggi, come dire, sia in Italia che nel mondo, la satira non è trattata bene, no? Cioè, leggo, è di questi giorni la notizia
Del Washington Post.
della vignetta di Anne Thames, che tra l'altro è un premio Pulitzer per la satira addirittura, che non è stata pubblicata dal Washington Post perché l'editore Jeff Bezos, insomma, non è d'accordo,
Perché
oppure
era
in
nella
Italia.
vignetta anche lui.
Era nella vignetta, sì. E in Italia abbiamo in corso dei procedimenti contro la satira. Ricordo la denuncia di Arianna Meloni a Natangelo per una vignetta sul Fatto Quotidiano. Ricordo che ogni volta che Mannelli fa un disegno, insomma, un po' più violento degli altri, ecco, non è satira, non fa ridere. E l'accusa che si fa alla satira quasi sempre è quella, insomma, di peccare di cattivo gusto. Ecco. Però vorrei dirlo in modo proprio, come dire, a lettere cubitali, la satira e il buon gusto sono
No.
due cose che non c'entrano niente, cioè è un'accusa idiota. Ricordo che per esempio nella commedia dell'arte, che è una dei pilastri, delle culle della satira europea, spesso gli attori, lo dico male, cagavano sul palco e poi tiravano gli escrementi al pubblico. Oppure, a proposito di violenza, ricordo l'executio in effigie, cioè quando un potente la faceva franca nel Medioevo, i sudditi, il popolo, bruciavano la sua effigie perché non potendo giustiziarlo realmente lo facevano almeno in metafora. Quindi, insomma, cioè, la satira non è mai stata né di buon gusto, né elegante, né gentile. La satira è quella roba lì e bisogna farci i conti, insomma, accettarla. Come diceva Dario Fo, che è il maestro di noi tutti, la prima regola è che non ci sono regole. E capisci che il potere davanti a una cosa che sfugge alle regole è sempre un po', come dire, innervosito. Ecco.
Abbiamo visto forse anche, non so
Per
se.
fortuna non innervosito al punto di prendere un Kalashnikov e
No,
venire
per fortuna
ammazzati,
no.
ecco per
Abbiamo visto anche un po' di cambiamento, no, in questi anni in Italia, il tentativo di far emergere o tornare, ogni tanto succede, una satira anche un po' di destra, un po' più, come, non so neanche come definirla, un po' più sovranista, populista, un po' più becera ogni tanto nei toni. Non ha funzionato molto bene perché poi la politica è molto più veloce a impadronirsi di quella parte, no? Se pensiamo ai casi, anche che immagino di cui ti sei sicuramente occupato tu nella tua rubrica sul fatto, anche negli altri tuoi lavori di autoraggio, la politica è bravissima in questi mesi, in questi
No,
anni a
bravissima,
scavalcarci.
è stata la politica di gomma, quindi insomma come tu ti scagli contro, il rischio di rimbalzare indietro è altissimo. Devo dire però che la vera satira, diciamo, colpisce il potere, no? Colpisce quelli che comandano,
In
quelli che hanno
assoluto.
in mano delle leve in assoluto. Quindi, alla fine, se noi la guardiamo da un punto di vista storico, che il potere sia, come dire, accettabile, quindi insomma un pochetto che ci piace, un po' chiamiamolo un po' di sinistra, tra un milione di virgolette, e il potere becero e della destra, insomma, sovranista, nazionalista. E tutte queste cose. La differenza, insomma, è un po' minima. Chi viene satirizzato si innervosisce sempre, anche quando fa finta di fare il sorrisino. Se ci fai caso, tutti quelli che si lamentano della satira, come prima cosa dicono: no, la satira è sacra. Però, ecco, io sono per l'abolizione di quel però. Non so come dire. È vero che ci sono stati dei tentativi di satira, tra virgolette, di destra, però devo dire che sono sempre stati talmente poco mordaci, diciamo così, poco efficaci, che confinano con l'umorismo, no? Penso, per esempio, che ne so, per stare all'oggi alle vignette di Osho, no? Che è chiaramente schierato a destra, è un amico della Meloni e nessuno, come dire, si offende o si inalbera perché è attaccato da Osho, si fa un sorrisino e si passa oltre. Non è una satira che fa male. E poi c'è un altro aspetto, che è quello che si pensa sempre che la satira debba far ridere, no? Che è, insomma, diciamo, una componente in più. Io ho una frase di Billy Wilder che mi sta tanto cara, che dice: se proprio devi dire la verità, dilla in modo divertente, ecco. E quindi la satira sì, dovrebbe far ridere, ma in realtà non lo dice mica il dottore. Cioè, io ricordo che George Grosz, il più grande forse disegnatore europeo degli anni 20, andò in galera durante la Prima Guerra Mondiale, fu arrestato perché fece un disegno di Cristo sulla croce con una maschera antigas, cioè un disegno assolutamente pacifista, che non faceva ridere, anzi era tragico anche per il tratto, insomma, era co come dire drammatico, e fu represso, arrestato, insomma, gli rovinarono la carriera, eccetera, eccetera. Quindi, co come dire, dobbiamo accettare, secondo me, bisogna accettare che ci sia uno sberleffo potenziale, perché poi magari a volte non c'è, però che ci sia uno sberleffo potenziale che equilibra un po' i poteri, no? Cioè, chi ha il potere e dal basso, diciamo, dal popolo, una volta era, deve arrivare un contropotere che è la risata, cioè comunque che è lo sberleffo, che è il mostrare il re nudo, anche se naturalmente al re non piace, ecco.
Alessandro Robecchi, ma Charlie Hebdo dice difendiamo le libertà solo se le usiamo. Volevo arrivare al tuo ultimo romanzo, alle verità spezzate, perché anche lì parli di libertà in un ambito in cui insomma la libertà veniva un po' circoscritta, ecco, nel migliore dei casi, perché parli di non sei più nei tempi del Carlo Monterossi, il protagonista è un altro, siamo a Milano negli anni 30, c'è cioè il fascismo, ti occupi anche necessariamente di libertà.
Ma sì, dunque io penso in generale che sono d'accordissimo con quello che dicono a Charlie, cioè la libertà va non solo difesa, ma va praticata e possibilmente vanno inventate nuove libertà da difendere poi e da praticare. Il libro che volevo raccontare è perché c'è anche una forte metafora, no? Io mi occupo. Cioè, ho scritto molti gialli, tu oggi tutti scrivono i gialli, tutti leggono i gialli, e pochi sanno che il fondatore del giallo italiano, Augusto De Angelis, fu ucciso da uno squadrista fascista, insomma, andò in galera per antifascismo, e che l'atteggiamento del regime nei confronti del romanzo giallo presentava degli aspetti molto feroci, ovviamente perché la censura è sempre feroce, ma anche un po' ridicoli, insomma, cioè c'erano delle regole non dette per cui il cattivo doveva essere straniero, non poteva essere italiano. Questo fa un po' ridere perché tu leggi un romanzo degli anni 30 ambientato a Milano, dove a un certo punto salta fuori il signor O'Brien, il signor Smith, e dici, cazzo, sarà lui, no? È questo. Oppure
C'era
non
l'indizio.
esiste, sì, esatto, degli indizi. Oppure non esisteva che il colpevole la facesse franca, ovviamente, perché insomma il fascismo non perdonava il delitto, a parte che il delitto non c'era, quindi era consigliato fortemente di ambientarli a Londra, a Boston, dove volete voi,
Ma non in Italia.
non in Italia. E poi un'altra cosa divertente, per esempio, il suicidio era bandito. Per cui ogni tanto tu leggi un giallo degli anni 30 in cui uno lo molla la moglie, fallisce, va in rovina, esce, va sotto il tram, invece di buttarsi dalla finestra, diciamo. E quindi, insomma, come dire, la censura è sempre anche un po' ridicola. Io volevo raccontare la storia di questo giallista, incrociandolo poi con un giallo di oggi, dove anche lì i paletti, i condizionamenti, le censure, insomma, in qualunque indagine vengono fuori. Però, insomma, la cosa che mi premeva dire è che attenzione, cioè i censori sono ridicoli, su questo non c'è alcun dubbio, però essere ridicolo non esclude l'essere pericoloso. Quindi lo vediamo oggi con Trump, per esempio, no? O con Musk, cioè sono, come dire, soggetti quasi naturali di satira, cioè Trump in certi aspetti è un'autosatira, non so come dire, ma questo non esclude assolutamente che sia pericoloso.
Grazie Alessandro, grazie davvero.
Grazie mille a voi.
Un abbraccio, buon anno, ci speriamo di sentirci e di leggerti ovviamente prestissimo.
Naturalmente noi siamo Charlie, giusto? Sì.
Beh, proviamoci
Ci
ancora,
proviamo, sì.
proviamoci sempre.
Ciao,
Grazie
abbraccio,
Alessandro
ciao.
Vecchi, grazie, buona giornata.